Buona giornata a tutti. Ho appena finito di registrare il Venerdì Santo e adesso mi appresto a registrare il Sabato Santo, cioè la terza tappa dell'unico giorno che è il Triduo Pasquale degli anni A, B e C. Spero di non annoiarvi proprio. Questa è la notte, come la definisce Esodo 12:42, è la notte della veglia, notte di veglia per il Signore. Vi sono diverse letture, le letture sono 6 più 5 salmi, quindi sarebbero 11 letture, perché proprio è la notte in cui tutti siamo convocati a fare una veglia storica. Infatti siamo riportati indietro nel tempo a 3274 anni fa circa, e cioè intorno al 1250 a.C., l'anno in cui si presume sia avvenuto quello che è descritto nel libro dell'Esodo, la liberazione dalla schiavitù d'Egitto e il cammino verso la libertà, che avverrà in diverse tappe. Il primo atto è passivo, cioè il popolo non ha nessuna partecipazione se non è un popolo liberato, cioè un popolo che viene sottratto alla schiavitù del faraone. Da questo momento il popolo diventa attivo fino al Monte Sinai, quando accetta di ricevere una legge e di riconoscere in Yahweh il Dio dell'alleanza. Da lì comincia un pellegrinaggio durato 40 anni nel deserto per arrivare alla terra promessa, alle falde, alle rive del fiume Giordano. È una notte che ci apprestiamo, questa notte che ci apprestiamo a vivere è la più importante di tutta la Chiesa, di tutti i tempi, perché è la notte fondativa, in quanto da questa notte noi cominciamo a calcolare il tempo e lo spazio in 8 giorni in 8 giorni. 8 giorni dopo, 8 giorni dopo, e di 8 giorni in 8 giorni, di domenica in domenica, noi arriviamo a noi. Noi siamo figli di questa catena, cioè siamo figli di questo esodo, e non dovremmo mai dimenticarla. Questa notte è il principio e fondamento. Se non c'è questa notte non possono esistere, come se non c'è il Triduo Pasquale, non possono esistere né le celebrazioni, né i sacramenti, né nulla, perché da questa notte noi cominciamo ad esistere come uomini e donne chiamati alla libertà. Principio e fondamento. È qui che inizia, si compie, è qui che noi siamo chiamati ad essere protagonista. Ogni ebreo che celebra la Pasqua ha la coscienza di essere contemporaneo dell'Esodo, che è l'evento centrale della vita di Israele. Non celebra un fatto passato, ma un fatto attuale. Lo sperimenta ora, diventa protagonista dell'Esodo. Quanto infatti al mattino l'ebreo si sveglia, invita se stesso con queste parole: preparati, Israele, all'incontro con il tuo Dio, svelando così che ogni singola persona è tutto il popolo. Questa espressione la si trova in Esodo 12:1, 28, in 19, eccetera, in Amos, eccetera, eccetera, eccetera. A Pasqua ciascuno di noi diventa contemporaneo degli eventi che celebriamo. Questo è il senso del memoriale. nel momento in cui celebriamo, noi ricordiamo il passato, ma riviviamo lo stesso evento attualizzato al momento storico in cui noi viviamo. A Pasqua gli ebrei devono porre un segno di rinnovamento con valore profetico ed è espresso nella eliminazione di ogni cibo lievitato. A Pasqua gli ebrei devono purificare tutte le case di ogni forma di lievito e devono eliminare tutto. Il lievito in ebraico si dice chametz ed è il simbolo degli istinti dell'egoismo, mentre il pane azimo che si prepara, cioè il pane non lievitato, in quanto deve essere simbolo del pane mangiato in fretta, perché la libertà è un desiderio che si deve compiere al più presto. Bisogna correre verso la libertà, non camminare lentamente. Il pane azimo, che in ebraico si chiama mazza, singolare, mazzot, plurale, è simbolo dell'istinto buono. Dunque ci troviamo di fronte ad una proiezione etica. Celebrare la Pasqua significa scegliere tra il chametz, il lievito, simbolo degli istinti dell'egoismo, e il pane azimo, la mazzà, simbolo dell'istinto buono, di semplicità, di umiltà e di verità. Di fronte agli istinti buoni simboleggiati dal pane azimo e agli istinti dell'egoismo simboleggiati dal lievito, bisogna sottolineare che in ebraico la parola cuore si dice lebab, proprio scritto così, lebab, tutto attaccato, e si pronuncia lebab con la V, scritto con la B e si pronuncia con la V. E insegnano i rabbini che le due B, lebab, stanno a significare le due tendenze che animano il cuore umano, quella verso il bene e quella verso il male. Avere la tendenza verso il male non significa compiere il male, ma significa avere la consapevolezza che nell'animo umano vi sono queste due tendenze. Per questo nello Shema Israel, nella preghiera, anzi nella professione di fede che ogni figlio ebreo è chiamato a recitare 3 volte al giorno, si dice: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze, che vuol dire mechod, vuol dire con tutti i tuoi averi. Deuteronomio 4:5. La Mishnah nel trattato sulle benedizioni, Berakot, infatti così spiega: bisogna benedire Dio per il bene e per il male, perché Egli ha detto: tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutti i tuoi mezzi. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore. Con tutto il cuore vuol dire con le due tendenze, il bene e il male. Chiusa la citazione della Mishnah. Coloro che separano lo spirito dalla carne, l'anima dal corpo, fanno un'operazione antistorica e contraria alla fede. L'individuo, la persona, uomo o donna che sia, è un tutt'uno e deve prendere coscienza di essere un miscuglio. Vuoi che sradichiamo la gramigna dal grano? No, perché potreste strappare il grano buono. Aspettiamo la mietitura e poi separeremo il grano dall'olio. È importante che noi entriamo in questa dimensione se vogliamo partecipare alla storia di Dio che si intreccia con la nostra storia. Nella storia degli ebrei vi sono un sacco di contraddizioni, vi sono un sacco di cose nefaste. Per esempio anche l'imperatore Rodolfo II d'Asburgo, vissuto nel 1552-1612, che era un uomo colto, di larghe vedute, e accusava anche lui gli ebrei di fare il pane azzimo impastandolo con il sangue dei cristiani. Si legge in un libro, il Golem: l'imperatore Rodolfo II, nonostante fosse un uomo erudito, era intollerante con chiunque non professasse la fede cattolica. Perseguitò i protestanti, ancor più gli ebrei, accusati di usare sangue cristiano per impastare le mazzot, il pane non lievitato della Pasqua. Come pure si dice che se fu un papa rinascimentale che si curava la gotta con il sangue dei bambini ebrei. Questo sembra che sia storico, sembra che sia storico. Come vedete, gli ebrei le hanno provate tutte. Noi dobbiamo celebrare la Pasqua con la consapevolezza di essere ebrei, perché spiritualmente siamo semiti. Gesù è ebreo e noi non possiamo farne a meno, e questa ebraicità resta per sempre. Se Pasqua è il tempo e il metro del rinnovamento, per non scadere in un rituale ripetitivo, inutile, occorre domandarci se nella nostra vita vi sia un lievito che corrompe, impedendoci di ritrovare la nostra identità. Questa è la notte in cui dobbiamo fare questo esame di coscienza. Pasqua è tempo di scelte, è tempo di pulizie. Io mi ricordo che quando ero bambino seguivo mio nonno, che si chiamava Paolo come me, che la mattina di Pasqua, all'epoca la Pasqua si celebrava non la veglia, ma si celebrava di giorno, prima che cominciasse la messa delle 11, si passava in rassegna tutta la casa e si sbattevano le porte, si faceva rumore, si prendevano dei legni, delle pentole, si faceva rumore per tutta la casa. E io domandavo: ma perché si fa questo? E dicevo: dobbiamo scacciare lo spirito del diavolo, dobbiamo scacciare lo spirito del male che si è entrato in questa casa, come in tutte le case, dobbiamo scacciarlo perché è Pasqua. Perché è Pasqua? Ecco, la Pasqua è la liberazione degli spiriti del male. Sono residuati, diciamo, ancestrali questi. Il mondo intero dipende dalle nostre scelte. La prima caratteristica della Pasqua ebraica e quindi della Pasqua cristiana è la libertà. Qual è il grado di libertà che noi abbiamo? Siamo veramente liberi oppure ci autocensuriamo? Oppure, come scrive il filosofo Etienne de la Boétie nel XVI secolo, che scrive: egli, il servo volontario, si assoggetta, si taglia la gola da solo e, potendo scegliere fra la servitù e la libertà, rifiuta la sua indipendenza, mette il collo sotto il giogo, approva il proprio male, anzi se lo procura. L'inerzia soddisfatta dei cittadini è all'origine di quella incredibile malattia che è la servitù volontaria. Terribile, ma nello stesso tempo verissimo, sempre la descrizione dei nostri giorni. Il mondo intero dipende dalle nostre scelte e noi siamo responsabili della sorte del mondo, perché il Signore lo ha affidato alle nostre cure, non per dilapidarlo e farne scempio, ma per custodirlo e ubbidirgli. Da questa notte dovremmo uscire nuovi, rinnovati, liberi e perché liberati. Anche noi siamo custodi del ritmo della vita e come cristiani iniziamo il computo del tempo di 8 giorni in 8 giorni, in cammino permanente, emigranti permanenti. L'emigrazione è la caratteristica della fede cristiana. Se non comprendiamo questo, è meglio che non andiamo più in chiesa, che non celebriamo le messe, le comunioni, tutte storie. Non hanno senso. Non ha senso celebrare la Pasqua se non abbiamo la coscienza che la libertà è il fondamento della vita individuale e della vita sociale. Noi siamo figli di Abramo, arameo errante. E la Pasqua si celebra nella veglia notturna, che la tradizione con Sant'Agostino chiama madre, la madre di tutte le veglie, che è un memoriale. In una nota vi faccio l'etimologia di questi termini, sia a partire dal sanscrito per arrivare all'italiano, di tutte le parole, lo ziccaron, l'anamnesi e tutte queste cose qui, chi vuole se le può leggere. Io vado avanti cerco di andare avanti con speditezza, ma vedo che non ne sono capace, perché ogni volta vengo braccato dalle idee che arrivano mentre parlo e mi frego da solo. Scrive Sant'Agostino: e noi con quanta maggiore prontezza dobbiamo essere desti in questa veglia, che è come la madre di tutte le sante veglie e nella quale tutto il mondo veglia. Quando ergo alacrius, molto veloce, in acque vigilia, velut matre omnium santarum vigilarum, come la madre di tutte le sante veglie. Vigilare debemus, dobbiamo vegliare, anzi io direi vogliamo vigilare, in qua totus mundus vigilat, in qua totus vigilat mundus, tutto il mondo veglia. Il fuoco, vi sono diversi segni in questa veglia: il fuoco, il cero, l'acqua e la parola. Il fuoco è simbolo di distruzione di ogni forma di idolatria e contemporaneamente di purificazione. Se voi volete costruire una casa che sia resistente al fuoco, dovete costruirla non con il cemento ma con la cenere, perché la cenere ha già provato il fuoco. Oggi si usano, in alcuni casi si usa la cenere mescolata con altro materiale, ed è il materiale più resistente perché non è più attaccabile dal fuoco. Sul Sinai, cito Esodo 19:18, tutto fumante perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco. Dio parla a Mosè e questi distrugge il vitello d'oro nel fuoco. Afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco. Esodo 32:20. Non c'è scelta che non comporti un taglio, come è scritto. La parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Il cero è simbolo della colonna di fuoco che guidò gli ebrei proteggendoli dalla persecuzione degli egiziani. Il Signore, scritto in Esodo 13:21, il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nubi per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. La colonna di nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Per noi il cielo pasquale è simbolo di Cristo che nella sua morte e risurrezione attualizza qui e adesso il passaggio del Mar Rosso. Per questo, nel canto al cielo, simbolo di Cristo, noi proclamiamo: questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. La simbologia del passaggio del Mar Rosso degli ebrei è transitata nella teologia cristiana come immagine del battesimo fin dalle origini. Dice San Paolo: i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, bevevano infatti da una roccia spirituale che lo accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Paolo scrive 1200 anni dopo gli eventi, e scrive che quella roccia era Cristo. Quindi vuol dire che anche noi, a distanza di tanti anni, di tanti secoli, possiamo essere contemporanei. Nella Chiesa primitiva, infatti, il battesimo veniva conferito solo in questa notte. Dal V secolo il battesimo degli adulti diventò sempre più rado, di conseguenza dal secolo VI definitivamente si cominciò a celebrare la veglia non più di notte, ma di giorno, prima nelle ore serali del sabato, per passare nel IX secolo alle 3 del pomeriggio, l'ora della morte di Gesù, mentre nel Tempio di Gerusalemme il sommo sacerdote offriva in sacrificio l'agnello definito Tamid, cioè l'agnello eterno. Infine, nel secolo XIII, fu trasferita nelle ore mattutine del sabato. Questo uso consolidato fu definitivamente da Pio V, il Papa del Concilio di Trento, riorganizzato nel 1570, riorganizzando la liturgia come voleva il Concilio di Trento. Questa struttura della veglia pasquale fatta al mattino è durata fino a noi, è arrivata fino a noi per circa 3 secoli e mezzo, quando Pio XII riportò la veglia pasquale al suo posto naturale, cioè nella notte tra il sabato e la domenica di Pasqua. Dunque, liturgia del fuoco e del cielo pasquale sono di origine gallicana, per richiamare simbolicamente la colonna di fuoco che nella notte dell'Esodo precedette gli ebrei nel passaggio del Mar Rosso. Cielo, colonna, Cristo si sviluppa tra i secoli IV e VII. Probabilmente l'inno al cielo, il cosiddetto Exultet, è di composizione agostiniana. La veglia di Pasqua è la notte in cui nemmeno Dio può stare da solo, perché egli stesso arriva a pregare con noi, supplicandoci attraverso Mosè di ascoltarlo. Shema Israele. Ascolta, Israele. Eloheinu Adonai, Signore Dio nostro. Elohe Abbottenu, Dio dei nostri padri. Veramente questa notte il velo del Tempio si squarcia in due, da cima a fondo. E noi, come il centurione pagano, ci troviamo di fronte a lui e, vedendo quello che accade, possiamo esclamare: con lui, pagano, davvero quest'uomo è figlio di Dio. Cioè quest'uomo è intriso di Dio. Quest'uomo trasuda Dio. Il velo del Tempio era un velo enorme che scendeva dal tetto fino a terra ed era doppio, ci si poteva passare in mezzo e separava il Santo dei Santi, che custodiva l'arca dal resto dove agivano i sacerdoti e i leviti, che era il luogo chiamato santo, e dove stanziava il popolo, che era l'atrio e il cortile. Esso era il segno visibile della divisione dello spazio tra sacro e profano. Con lo squarcio da cima a fondo questa separazione è annullata. Non esiste più il Dio separato, non esiste più l'umanità fuori dal Santo dei Santi. Un residuo di questo velo sono le balaustre delle nostre chiese, che sono rimaste per separare il presbiterio dall'aula dei fedeli. Oggi questo non dovrebbe avere più senso. Questa separazione annullata dalla morte di Gesù, non esiste più territorio profano o terra santa, perché tutto è luogo della Shekinah, cioè della dimora della presenza di Dio. Questa notte inizia la storia di Dio nel tempo e la storia degli uomini come storia anche e principalmente storia di Dio. L'Eucaristia per noi è il culmine, è il vertice di tutta la veglia della vita della Chiesa, come anche della vita di ogni singolo battezzato. Questa notte di veglia in onore del Signore, Esodo 12:42, facciamo memoria di quattro notti che hanno segnato la storia dell'alleanza del popolo. Gli ebrei nella notte di Pasqua ricordano quattro notti della salvezza che si è fatta storia. E noi lo vedremo nelle letture che faremo, ne faremo soltanto qualcuna. Facciamo memoriale della notte della creazione. Ritorniamo nel giardino di Eden per riprenderci l'immagine e la somiglianza di Dio, che è la prima lettura in cui si racconta la storia, la cosmogonia, la storia della creazione del mondo. Ricordiamo la notte dell'alleanza, riviviamo nella notte stellata di Abramo la notte del patto per sempre, la nuova ed eterna alleanza. La terza notte è la notte della fede, risaliamo il monte Moria con Abramo chiamato a sacrificare l'unigenito Isacco, mettendo a dura prova sia la fede del padre sia quella del figlio. Infine la quarta notte, che è la notte della Pasqua. Bisogna fare in fretta perché il Mar Rosso attende di essere attraversato in vista del Sinai, la montagna della legge, che ci donerà le norme della libertà, le parole della libertà, le tavole della libertà. Questa notte sentiremo queste parole: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Esodo 22:20, versetti 2-3. Quando tuo figlio un domani ti chiederà che significa ciò, tu gli risponderai: con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto, dalla condizione servile. Esodo 13:14. L'intervento di Dio, l'obiettivo di Dio, la fatica di Dio è la libertà degli uomini e delle donne. Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Esodo 12:14. Questa è la notte della universalità, in cui noi dobbiamo avere coscienza delle nostre origini, e alle invocazioni risponderemo in ebraico, in greco, in italiano, non solo perché spiritualmente siamo semiti, ma anche perché la Pasqua è l'evento fondativo della Chiesa, liberata dal particolarismo etnico per divenire e diventare la casa universale dell'umanità. Signore nostro Dio, ci crei nell'Eden con i nostri padri Adam ed Eva. Benedetto sei tu, Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri. E questo ritornello che diremo in ebraico e in greco. Signore nostro Dio, ci convochi con Abramo nella notte dell'alleanza. Baruch atta Adonai, Elohenu veloe avvotenu. Baruch, benedetto, atta, tu sei tu, Adonai, Signore mio. Elohenu, Dio nostro, ve Eloè, e Dio avvotenu dei nostri padri. Signore nostro Dio, ci perdoni per i meriti di Isacco, profeta del Cristo. Baruch atta Adonai, Elohenu veloe avvotenu. Signore nostro Dio, ci perdoni per i meriti di Isacco, profeta del Cristo. Baruch atta Adonai, Elohenu veloe avvotenu. Benedetto sei tu, Signore, Dio nostro e Dio dei nostri padri. Signore nostro Dio, Re dell'universo, ci crei per celebrare la Pasqua. Eulogetos curios, hotheos hegemon, kai hotheos ton pateron hegemon. Signore nostro Dio, Re dell'universo, ci liberi dalle nostre schiavitù e ci doni il precetto di Pasqua. Benedetto sei tu, Signore, Dio nostro e Dio dei padri nostri. Poi segue la liturgia della luce attraverso il luternario. Si accende il fuoco, si spengono le luci, si accendono le candele, si consacra il tempo, Cristo ieri e oggi, principio e fine, Alfa ed Omega, la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto, e poi si presenta il cielo pasquale all'assemblea con l'espressione Lumen Christi, la luce di Cristo, Deo gratias, rendiamo grazie a Dio. Poi c'è il canto dell'esulti, il coro degli angeli, esultet, chorus angelorum. Ecco, su questo inno, che tra l'altro a me piace molto perché è molto bello, fa la storia della salvezza, c'è un punto che è molto rischioso e molto pericoloso. Si dice che la composizione sia di Agostino e si snota il suo stile. Perché qui si dice: davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. Cioè c'è la scusante per Adamo, perché senza la ribellione di Adamo, qui dice, non ci sarebbe stato il dono del Salvatore. Quindi vuol dire che Gesù è stato inviato a noi perché c'era il peccato di Adamo. Se non ci fosse stato il peccato di Adamo, Gesù ci sarebbe stato o no? Secondo Sant'Agostino e secondo questa visione, no. Ed è quello che io personalmente, anche da un punto di vista teologico, contesto. Dico che è una visione errata, perché si pensa che il peccato di Adamo ed Eva sia il peccato che bisogna cancellare con il battesimo. Io non credo che sia così, perché tanto da un punto di vista storico Adamo ed Eva non sono mai esistiti, ma sono categorie della cosmologia, cioè sono categorie, sono figure mitiche che servono per dare una veste letteraria ad un messaggio che è un messaggio importante di vita. Questo ce l'hanno tutti i popoli e non era possibile che non l'avesse anche il popolo di Israele, pur essendo probabilmente il più piccolo popolo dell'epoca, del tempo dell'esilio, quindi tra il secondo e il primo millennio, prima all'età del bronzo. Io credo che più che Gesù di Nazaret, il Logos, che si identifica poi con la sapienza, è precedente ad Adamo ed Eva, in quanto Adamo ed Eva dice no al progetto di Dio. Non si ribella semplicemente, non vuole imitare il Logos, non vuole rassomigliare, non vuole essere immagine del Logos, che è l'immagine invisibile del Dio, l'immagine visibile del Dio invisibile. E quindi io sono convinto che Gesù sarebbe venuto ugualmente, cioè sarebbe stato mandato a noi ugualmente a parlarci di Dio, per darci una prospettiva. E il battesimo serve non per cancellare il peccato, ma per inserire. È un innesto. Ogni persona che riceve il battesimo è innestata nella figura di Cristo e in questo senso fa parte della Chiesa. Capisco che sono problemi un po' astrusi, ma la liturgia della parola è centrata sull'ascolto, che non significa solo udire con gli orecchi, ma in ebraico significa essere presente, custodire, osservare. Noi siamo presenti alla parola per custodire la sua eco, come Maria che conservava queste cose nel suo cuore. E osservarne la profondità, immergendosi nella sua profondità, perché ogni parola di Dio ha 70 significati. Gli antichi ritenevano che il mondo fosse abitato da 70 popoli, per cui ogni parola singola di Dio ha un significato non solo per Israele, ma per tutti i popoli conosciuti in quel tempo. Dice il Talmud babilonese: così pure ogni parola che usciva dalla bocca della potenza si divideva in 70 lingue, e via di seguito. Ascoltare dunque significa essere presenti alla parola per custodire la sua eco, come Maria. Questa sera di veglia la parola di Dio avrà un significato per ciascuno di noi. Una lettura, specialmente la prima, la dirò in italiano, ma tradotta la lettera dall'ebraico, direttamente dall'ebraico, perché ha un suono completamente diverso. Cioè, se noi entriamo dentro il senso, il mistero e la profondità della parola, allora la comprendiamo, altro che noiosa. Il primo capitolo della Genesi, che è il racconto della creazione, è il racconto più bello che io abbia mai conosciuto, visto, sperimentato. Siamo proprio dentro il mistero di questo, e il testo bisogna conoscerlo se vogliamo veramente comprenderlo. È una notte d'amore, è una notte di silenzio, giacché nell'amore il silenzio è la parola più alta e profonda tra due innamorati. Il silenzio d'amore, il silenzio di contemplazione, che assapora l'altro perché è la parte migliore dell'anima amante. Solo gli innamorati sanno ascoltare col cuore e sanno lasciarsi possedere dalla vita. Nessun altro interesse che non sia l'ascolto ci distragga da questa intimità d'amore. Una tradizione giudaica, in un apocrifo chiamato Testamento dei 12 patriarchi, che è del secondo secolo avanti Cristo, narra che in punto di morte il patriarca Giacobbe, chiamato Israele, quindi il fondatore di Israele, convocò al suo capezzale i suoi 12 figli, capostipiti delle 12 tribù di Israele, e disse loro che non moriva tranquillo, perché sapeva che essi avrebbero abbandonato il Signore. Allora i 12 figli tutti insieme e ad una sola voce dissero al padre: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Deuteronomio 6:4. Questa notte è dunque la notte del silenzio, in cui tace ogni parola vana, memori dell'invito del poeta indiano Tagore. La polvere delle morte parole ti copre, lavati l'anima nel silenzio. Entriamo nel silenzio di Dio e ascoltiamo dal profondo del nostro essere. Nell'ottavo giorno della festa ebraica in sinagoga, nell'ottavo giorno, quindi 8 giorni dopo la Pasqua, si legge il rotolo in ebraico detto Megillah del Cantico dei Cantici. In ebraico è Megillah Shir Ashirim, Cantico dei Cantici. Nella tradizione giudaica l'innamorata del cantico è Israele, il giovane amante è Yahweh. Nella tradizione cristiana la sposa è la Chiesa, che ascolta la parola d'amore del suo sposo, che è il Signore Gesù. Ascoltiamo la parola d'amore di Dio con lo spirito e l'atteggiamento degli innamorati del Cantico dei Cantici. Mi baci con i baci della tua bocca. Sì, migliore del vino è il tuo amore. Qui parla di un amore concreto, cioè di un amore carnale. Dimmi, o amore dell'anima mia, una voce, l'amato mio, eccolo, viene. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, il desiderio, perché ecco, l'inverno è passato, i fiori sono apparsi nei campi. O mia colomba, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso incantevole. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella. Sono passi tratti dal Cantico dei Cantici. E questo è il senso della preghiera cristiana. Non siamo noi che preghiamo Dio, ma è Dio che ha bisogno di vederci e contemplarci oranti, perché Dio non può fare a meno di ciascuno di noi. E da innamorato Egli vuole vedere il nostro volto e ascoltare la nostra voce di figli e amanti. Vuole contemplare il volto trasfigurato dell'assemblea orante. C'è qui un Targum al Cantico dei Cantici, commentando il Cantico 2.8, dice appunto che è Dio che supplica Israele, dice: fammi vedere il tuo volto quando preghi. Per cui celebrare l'Eucaristia è avere la consapevolezza di rispondere positivamente ad un bisogno di Dio. Dio ha bisogno di me perché vuole vedere il mio volto orante, vuole vedere le mie opere buone, vuole ascoltare la mia preghiera, ma vuole vedere le mie opere buone, cioè l'aiuto ai poveri, l'aiuto a chi rappresenta più dignitosamente di me Dio. Tutto è pronto per iniziare il Seder Pesach, il rito di Pasqua. La sera di Pasqua, della notte di Pasqua, tutti seduti a mensa, non meno di 10, perché 10 è il numero minimo per celebrare la Pasqua, perché la Pasqua è comunitaria, non è isolata. Sono 10, ma le sedie sono 11, perché una sedia resta vuota, perché la porta d'ingresso è socchiusa, perché all'improvviso potrebbe entrare Elia, travestito da un povero, e sedersi a mensa per bere insieme a noi la quarta coppa di vino, che è il vino, la coppa della chiusura della Pasqua, dell'attesa del Messia. Quando tutto è pronto, il bambino più piccolo o il più piccolo dell'assemblea si rivolge al più anziano che presiede la cena pasquale e fa una domanda cruciale. Ma nishtana halailaha zemikol halailot, ma nishtana halailaha zemikol halailot, cosa distingue questa notte halailah da tutte mikol halailot, da tutte le altre notti? E qui comincia la Gadà, cioè il racconto della liberazione dall'Egitto, che nel rito cattolico prevede le letture della storia della salvezza. Il capotavola, il più anziano, risponde al bambino, o al più giovane che ha fatto la domanda: perché questa notte è così diversa da tutte le altre? Manishtana halailah azze mikolle halailot. Il più anziano risponde, mentre tutti in silenzio lo guardano e ascoltano. e legge il passo di Deuteronomio 26:5-9. Mio padre era un arameo errante. Cominciamo subito. Mio padre era un migrante. Scese in Egitto. Vi stette come forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Quello che avviene oggi. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce. Vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente, con braccio teso, cioè con ogni forza, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. Deuteronomio 26. Questa notte si bevono quattro coppe di vino, che hanno una simbologia particolare che noi abbiamo perduto. Il sedere di Pasqua prevede quattro coppe di vino rosso, che hanno lungo i secoli si sono sempre più arricchiti di simbologia. Per il Talmud di Gerusalemme, Yerushalmi, i quattro bicchieri di vini corrispondono alle quattro volte in cui viene citata la coppa del faraone nei sogni interpretati da Giuseppe in prigione. Genesi 40:11-21. Sono perciò collegate le quattro coppe, le quattro bicchieri, sono collegate all'esilio, di cui la storia di Giuseppe costituisce l'inizio. Lo stesso Talmud di Gerusalemme riporta un'altra interpretazione e dice che le quattro coppe sono memoria di quattro verbi di redenzione pronunciati da Yahweh che irrompe a liberare Israele dalla schiavitù d'Egitto in Esodo 6:6-8. Leggiamo il testo. Perciò di ai figli di Israele: io sono, ricordate, io sono il Signore, e vi farò uscire, primo verbo, Yatza, da sotto le oppressioni dall'Egitto. Secondo verbo, vi salverò, Nazal, dal loro lavoro. Terzo verbo, terza coppa, e vi redimerò, Gahal, con braccio disteso e con grande giudizio, cioè castighi. Quarto verbo, vi prenderò, Lakach, per me come popolo e sarò per voi come Yahweh. E voi saprete che io sono il Signore che vi fa uscire da sotto le oppressioni dall'Egitto. E vi porterò alla terra per la quale ho alzato il mio braccio, cioè ho giurato di darla ad Abramo, Isacco e Giacobbe, e darò a voi in possesso. Io sono il Signore. Da dove, dicono i rabbini, impariamo che dobbiamo bere i quattro bicchieri di vino a Pesach? Disse Rabbi Yochanan, il rapporto alle quattro redenzioni. Vi farò uscire, vi salverò, vi redimerò, vi prenderò. Per il Talmud di Babilonia, nel trattato Sotà, le quattro coppe simboleggiano le quattro madri di Israele che ispirarono le mogli degli ebrei in Egitto. Esse ebbero il merito di rendersi desiderabili agli occhi dei mariti, truccandosi nonostante la stanchezza, allo scopo di avere altri figli e ingrandire il popolo ebraico. Le madri di Israele sono Sara, moglie di Abramo, Rebecca, sposa di Isacco, Rachele e Lia, moglie di Giacobbe e Israele, le sante matriarche. Un'altra tradizione, e con questo chiudo le simbologie, un'altra tradizione del Targum Onkelos a Esodo 12:42, il Targum era solo una tradizione orale, cioè era Targum vuol dire traduzione, era la traduzione che si faceva nella sinagoga della lettura in ebraico e la si faceva in aramaico, perché nessuno ormai capiva più l'ebraico. Secondo questo Targum Onkelos, le quattro coppe simboleggiano le quattro notti dell'alleanza, che sono all'origine della storia delle salvezze al plurale. Come dice il Salmo, alzerò la coppa delle salvezze, kos Yeshuot, e invocherò il nome del Signore. Le notti sono la prima notte, quando il Signore si manifestò sul mondo per crearlo. Il mondo era deserto e vuoto e la tenebra si estendeva sulla superficie dell'abisso. Ma il Verbo del Signore era la luce e illuminava, ed egli la chiamò notte prima. Kiddush, prima notte, è la prima coppa. La seconda notte, quando il Signore si manifestò ad Abramo all'età di 100 anni, mentre Sara, sua moglie, ne aveva 90, affinché si compisse ciò che dice la Scrittura: certo, Abramo genera all'età di 100 anni e Sara partorisce all'età di 90 anni. La terza notte, quando il Signore si manifestò contro gli egiziani nella notte di fuoco, la sua mano uccideva i primogeniti di Egitto e la sua destra proteggeva i primogeniti di Israele, per compiere la parola della Scrittura: Israele è il mio figlio primogenito. Notte terza, la terza coppa, la coppa della redenzione. E questa coppa dell'alleanza e della redenzione che Gesù prese nell'ultima cena e disse le parole di Geremia: prendete e bevetene tutti, questo è la coppa dell'eterna e nuova alleanza. Tutta la tradizione giudaica insiste sulla redenzione. Gesù con i suoi gesti dichiara che questa redenzione si compie nella sua persona e nel suo sacrificio. Durante l'ultima cena prende la terza coppa e la distribuisce ai suoi discepoli, modificando ancora una volta le parole del Seder Pesach, del rito pasquale. Questa coppa è la nuova alleanza nel mio sangue, che è sparso per voi. La parola sangue, dem dam, plurale deme, indica la sede della vita, non è il sangue materiale, ma è la sede della vita. Quindi dire prendete e bevete il mio sangue significa ricevete la mia vita. Io vi concedo, vi do, vi offro, vi regalo la mia vita. Questo è il mio sangue dell'alleanza versato per tutti. Questa è la mia vita che è data a tutti, è sparsa a tutti. Come un liquido, è sparso a tutti. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia e beviamo la coppa del vino, noi non solo facciamo memoria di Gesù, ma rinnoviamo anche l'esodo di liberazione. per il Talmud di Gerusalemme la terza coppa è la coppa della redenzione, perché ad essa corrisponde il terzo verbo vi redimerò. La quarta notte, quando il mondo giungerà alla sua fine per essere redento, le sbarre di ferro saranno spezzate e le generazioni degli empi saranno distrutte. E Mosè salirà di nuovo dal deserto e il re Messia dall'alto. L'uno camminerà alla testa del gregge e l'altro camminerà alla testa del gregge e il suo verbo camminerà in mezzo a loro. Ed essi cammineranno insieme. Il testo è incompleto, ma possiamo immaginare Mosè da un lato, Elia dall'altro, e il Messia, il Verbo, la parola tra i due, come riferisce Luca nel racconto della trasfigurazione, che forse si riferiva a questo testo del Talmud. È la notte della Pasqua nel nome del Signore. È la notte predestinata e preparata per la redenzione di Israele e per la redenzione di tutti coloro che accettano e hanno fatto propria l'alleanza con Israele da parte di Dio. Israele alza le quattro coppe cantando l'Hallel, cioè il grande inno pasquale ebraico, che comprende i salmi dal 113 al 118 più il salmo 136. Anche Gesù canta l'inno pasquale, l'Hallel, dopo la cena. Il capitolo 17 di Giovanni si apre così: detto l'inno si alzò da tavola e andarono nel giardino degli ulivi. Gli ebrei, dopo aver bevuto la quarta coppa, che è la coppa dell'attesa del Messia, è la coppa del riposo, è la coppa della speranza. Si chiude, dice Raissa Maritain, la moglie di Jacques Maritain, grande scrittore francese e filosofo del secolo scorso e grande amico di Paolo VI, dice... Era un'ebrea, lei dice, a questo punto si assapora la quarta coppa di vino, e col sapore di quel vino che ci rende certi della speranza che attendiamo, ognuno si alza da tavola in silenzio e si ritira nella propria solitudine per continuare ad assaporare il vino dell'attesa del Messia. Oggi gli ebrei della diaspora, quando finiscono la celebrazione della Pasqua, bevono la quarta coppa e dicono questa parola, questa frase: Ashana Habba be Yerushalayim. Ashana, l'anno Habba che viene, l'anno prossimo, Berushalayim, in Gerusalemme, a Gerusalemme. Oggi celebriamo la Pasqua nella diaspora, l'anno prossimo a Gerusalemme. Gerusalemme è il punto d'incontro, è il punto di arrivo, è il punto di speranza, è la spinta al futuro di tutti gli ebrei sparsi nel mondo. Ripercorriamo anche noi queste notti, ma ne scegliamo solo qualcuna. La prima lettura è dal libro della Genesi. Genesi 1, 1, 2, 2. I primi tre versetti sono tradotti alla lettera dall'ebraico perché hanno un sapore particolare. Normalmente comincia nelle Bibbie: in principio Dio creò il cielo e la terra, ma in ebraico non è così. La lettera sarebbe nel principio del creare, nel principio del, virgolette, Dio creò il cielo e la terra, virgolette, è il titolo, è il titolo. Capisco che in italiano è strano, a me non importa niente che in italiano sia strano, si spiega. In questo modo cominciano tutte le teogonie babilonesi e assire, quando gli dèi erano, eccetera, eccetera. E noi potremmo tradurre tranquillamente, quando la terra era, no? Quando nel principio la terra era vuota e deserta, eccetera. Ma sarebbe meglio mantenere la struttura linguistica, mantenendo lo stesso calco delle parole. B-reshit, bara Elohim, Ashamayim ve Aharet, nel principio del Bara Elohim, creò Dio il cielo, i cieli e la terra. E poi vedremo che la lettura comincia al versetto 3 e per 10 volte ripete la stessa introduzione. Disse Dio. Dovete immaginare che non esista nulla, è impossibile per noi immaginare. È nel vuoto, nel buio, nel caos. Dice la Bibbia, tohu vebohu. Notate il suono onomatopeico, tohu vebohu. È un suono onomatopeico che non vuol dire nulla, ma che vuol dire confusione, vuol dire cupezza. In questa cupezza, in questa buio, in questo disordine, se anche senza disordine, in questa non vita, in questo abisso, esplode al versetto 3 la parola, la memra, il davar. Ascoltiamo. Il racconto è un racconto sacerdotale. Questo racconto è stato scritto nel V secolo avanti Cristo dal gruppo dei sacerdoti che erano esiliati a Babilonia. Quindi si confrontano con gli altri popoli, per questo hanno un inizio che è preso dalla letteratura babilonese. Dal libro della Genesi. Nel principio creò Dio il cielo e la terra, questo è il titolo che verrà esplicato in tutto il capitolo. Quando la terra era informe e deserta, le terre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio covava, merachevet, dal verbo rachaf, che in tutta la Bibbia ricorre solo 3 volte. Lo Spirito di Dio covava. Qui abbiamo 2 significati. Sta covando le acque sede della vita, le acque fonte della vita. E Dio come una chioccia cova per fare sgorgare i pulcini. L'immagine è bellissima, poetica, è forte. Nel principio del Dio creò il cielo e la terra. Quando la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio covava sulle acque. Notate tutta la frase introduttiva, che è una frase temporale e quindi è una frase secondaria, non è la frase principale. Nel principio del Dio creò il cielo e la terra. Quando la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio covava sulle acque, disse Dio, ecco la frase principale, sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Questo è un ritornello, sempre di essere nel Tempio di Gerusalemme, dove si svolge la liturgia e il sommo sacerdote guarda, opera, assiste al creato. E Dio, come il sommo sacerdote, comincia ad operare alzando le braccia, muovendo le mani, perché Dio agisce parlando e parla operando. Dabar, la parola che significa, termine che vuol dire contemporaneamente parola e fatto. è il coro che risponde: e fu sera e fu mattina, giorno primo. Disse Dio: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Damar disse: avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Disse Dio, questo è il quarto disse, la terra produca germogli, erbe che producono semi e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuno secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. E Dio vide che era cosa buona, e fu sera, e fu mattina, giorno terzo. Disse Dio: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte. E le stelle Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Disse Dio, e il sesto disse, le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque secondo la loro specie e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse. Siate fecondi, notate, benedizione in rapporto alla fecondità, cioè agli organi sessuali. La benedizione è fonte della vita, è generatività. Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, giorno quinto. Settimo, disse Dio. Disse Dio, la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame e rettili, animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Disse Dio, facciamo Adam a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E creò Adam a sua immagine. Vebbara Elohim Adam Beshelem, a immagine di Dio lo creò, pungente e forata li creò. Dio benedisse e Dio disse: siate fecondi, benedizione e fecondità, e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogate, la dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Disse Dio, ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. Si nasce vegetariani. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba vivente. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, giorno sesto. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel giorno settimo portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel giorno settimo da ogni lavoro che aveva fatto. Parola del Signore. Amen. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedice il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare, e tu l'hai coperta con l'oceano come una veste. Al di sopra dei monti, stavano le acque e il firmamento. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tu mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronte. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Delle tue dimore tu irrighi i monti e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedice il Signore, anima mia. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Noi saltiamo la seconda lettura, che è il racconto di Genesi 22, perché l'abbiamo commentato nella quarta domenica di Quaresima, che è quello che volgarmente viene chiamato il sacrificio di Isacco. Leggiamo invece la terza lettura, che è la lettura dell'Esodo, quindi è la lettura chiave di questa notte, punto di partenza. In questa notte Dio libera Israele dall'oppressione della schiavitù, quasi a dirci che non può esistere un popolo che possa dominare un altro popolo. È una dichiarazione di indipendenza di tutti gli uomini e di tutte le donne. La libertà. Ogni individuo deve essere libero di decidere del proprio destino. Nessun altro può decidere al suo posto. Viviamo in un mondo di schiavitù moderne. Ed è indispensabile che noi prendiamo questa consapevolezza, perché la felicità dipende dalla libertà. Non si è felici se non si è liberi di scegliere e decidere. Questa è la lettura in cui, della terza coppa, che ricorda la notte dell'Esodo, ed è la coppa del Messia. Dal libro dell'Esodo, dal versetto 14, dal capitolo 14, 15, al capitolo 15, versetto 1. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo. perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri, sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò indietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per l'accampamento degli egiziani, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare, e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli israeliti che lo mise in rotta. Notate il racconto come è antropomorfico, cioè non ha preoccupazione di mescolare Dio con l'umanità, perché frenò le ruote dei carri. Io immagino Dio che si rincalza le maniche della tunica e con i talloni che fanno presa sulla sabbia e con le maniche frena i cavalli. Cioè, notate, la scenografia è veramente potente, però da questa noi dobbiamo ricavare il senso, non prenderlo alla lettera. Frenò le ruote dei loro carri così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per il loro contro gli egiziani. E il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare sul far del mattino tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato all'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Notate, queste ripetizioni sono segno di mani diverse, o segno di copia e incolla un po' maldestro. In quel giorno qui ci sono due tradizioni che poi i sacerdoti prendono, l'hai vista e l'hai l'ho vista, dove c'è il racconto, diciamo, antropomorfico, Dio che frena le ruote, e la vista, la più antica, è quella che non ha problemi perché non c'è nessun tipo di idolatria non c'è pericolo che Dio si possa mescolare, insomma, c'è. Mentre l'eloista fa apparire al posto di Dio, fa apparire un angelo, cioè un mediatore. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè suo servo. La parola servo ha valore onorifico, rappresentante il rappresentante diplomatico, il servo del Signore. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero, che è il canto di Miriam, la sorella di Mosè e di Aaron: cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, cioè i carri armati dell'epoca. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare, Dio di mio padre, lo voglio esaltare. Il Signore è un guerriero, il Signore è il suo nome. I carri del Faraone del suo esercito li ha scagliati nel mare, e i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Segue una quarta lettura che noi tralasciamo e passiamo direttamente al Vangelo. Al Vangelo, leggiamo il Vangelo di Marco. I rabbini dicevano che il termine Pesach si divide in due. Pesach, che vuol dire pe bocca, e sach parla. Perché davanti all'evento di Dio non si può restare muti, si è coinvolti nella partecipazione corale della parola nuova, annunciata e condivisa. A Pasqua saranno le donne a passare oltre il fiume Giordano per entrare nella terra promessa delle liberazioni e andare dagli apostoli a portare la parola del Signore. Egli vi precede in Galilea. Pasqua è veramente la festa degli uomini, ma anche e specialmente delle donne, ad esse che sono le testimoni della Pasqua. Senza di loro non avremmo avuto le notizie che abbiamo. Le donne sono le prime apostole del risorto. È la donna che annuncia a Pietro e a Giovanni che Gesù è risorto. È lei che porta l'annuncio grande di liberazione. Passato il giorno, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono gli oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? I sepolcri ebraici erano scovati nella terra o nella roccia, dove come capitava, e poi per chiuderlo mettevano una macina da mulino rotonda per farla rotolare, perché c'era una canaletta dove la mettevano, la spingevano e la bloccavano. Per aprire bisognava levare il blocco e fare scorrere nella culissa, fare scorrere la pietra, ma era pesante, perché era una pietra pesante, per proteggere sia dall'odore sia da eventuali atti vandali. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: che ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura, pensavano ad un fantasma. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. esse uscirono e furono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questo è la fine del Vangelo di Marco. Si chiude così. Poi, tempo dopo, sono stati aggiunti altri 8 versetti, dal 9 al 16, perché sembrava strano che il Vangelo si chiudesse con le donne impaurite. Cioè ricevono un messaggio che non lo portano nemmeno, stando al testo, perché hanno paura. Ecco, c'è questa descrizione di questa risurrezione, la risurrezione è proprio qui. Andate dai suoi fratelli e annunciate che vi precederà in Galilea. Gli apostoli si erano nascosti, la risurrezione è uscire dal nascondimento e riprendere la vita, avere il coraggio di vivere la vita. Senza paura, non abbiate paura. In questo periodo di Pasqua gli ortodossi si salutano, sostituiscono il saluto ordinario con Christos Anesti, Cristo è risorto. E chi riceve il saluto risponde Alithos Anesti, veramente è risorto. Aletheia, verità, alithos, veramente. Non abbiate paura di scendere nel sepolcro della morte, nel sepolcro del dubbio, nel sepolcro della complessità della vita. Noi abbiamo bisogno di camminare, di scendere, di conoscere. Noi abbiamo bisogno di verificare tutto quello che noi viviamo e sperimentiamo, senza paura, ma nel segno della libertà. Poi seguono il battesimo, che ci risparmiamo perché non ne abbiamo, rinnoviamo soltanto le promesse battesimali e poi concludiamo con il Padre nostro. Rinnoviamo le promesse della nostra fede, perché quando siamo stati battezzati eravamo troppo piccoli per avere coscienza della nostra scelta cristiana. Altri hanno deciso per noi. Se noi però abbiamo accettato questa scelta, l'abbiamo fatta noi, oggi possiamo rinnovare consapevolmente. Crediamo in Dio, Padre e Madre, creatore del cielo e della terra? Crediamo. Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria, Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Crediamo. Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Crediamo. Risurrezione della carne, cioè l'emergere dalla fragilità, dalla debolezza. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede nella quale siamo stati battezzati. Questa è la fede che professiamo in Cristo Gesù, nostro Signore. Tuo Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai convocati alla Pasqua sua e della sua Santa Chiesa, ci custodisci nella fede dei padri e delle madri per la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, Ambunadi Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Yitikadash Shemach, Tette Malkuttach, venga il tuo regno, Tette Malkuttach, sia fatta la tua volontà, Titi Avedere Uttach, come in cielo così in terra, che di Bishmaya ken bearrecha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushavuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che dia fianachena shevachena lechayamayena. E non abbandonarci alla tentazione, veale talina l'enision, ma liberaci dal male, e la pezena minne beisha. Amen. Vi auguro ogni bene, vi auguro tutto ciò che potete desiderare per voi e per le persone che amate, con la benedizione del Signore, il Signore risorto che è apparso alle donne e agli apostoli e con noi. Amen. Il Signore risorto che è principio e fondamento di speranza eterna è con noi. Amen. Il Signore risorto che ci chiama alla vita e alla vita piena nello Spirito è con noi. Amen. Il Signore risorto sveli nel cuore di ciascuno di noi il germe della risurrezione. Amen. Il Signore risorto sia sempre davanti a noi per guidarci sui sentieri dell'amore generante. Amen. Il Signore risorto sia sempre dietro di noi per difenderci dal male e da ogni pericolo. Amen. Il Signore risorto sia sempre accanto a noi per confortarci e renderci risorti ogni giorno. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi, su tutti i migranti, su tutti coloro che hanno consapevolezza di fede, della loro fede, su tutti coloro che vivono una religiosità, diciamo, senza consapevolezza e senza scienza. E la discenda su di noi e su tutti e con noi rimanga sempre. Amen. La veglia pasquale finisce qui come rito. Inizia la Pasqua della nostra vita. Andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Vi abbraccio tutti forte, uno per uno, una per una. E vi auguro di essere uomini e donne di risurrezione, fonte di libertà per chiunque arriva e si accosta a noi. Un abbraccio immenso a tutti, con amore, Paolo Prete.